Dunque, affrontiamo adesso il momento del trasferimento, che è l'ultimo step del nostro percorso, l'ultima fase che CT deve affrontare prima di arrivare al reparto individuato come quello di medicina fisica e della riabilitazione. Questo avviene trascorsi 11 giorni di periodo post-operatorio, il giorno 20 giugno 2003. In questa fase c'è una netta prevalenza di attività esclusive, come la continuità assistenziale, l'educazione alla salute, all'autocura, la relazione d'aiuto e la consulenza infermieristiche. Queste sono attività, prevalenti da quando la persona trascorre l'ultima notte in cardiochirurgia senza la copertura analgesica per mezzo del cateterino epidurale. Il pomeriggio precedente, infatti, il medico prescrive la rimozione del presidio antalgico, ma CT non appare motivato nella scelta e vorrebbe rimandare la manovra di alcuni giorni. Il medico di guardia gli spiega però che il dosaggio farmacologico è da 2 giorni a dosaggi minimi e che si potrebbero impiegare infusioni in estemporanea per via endovenosa ad orari prestabiliti. L'infermiera gli ricorda inoltre che in seguito all'algometria sottoposta nelle ultime 24 ore i valori non hanno mai superato una base di 3 decimi a riposo e di 4 decimi in seguito a un blando sforzo, quindi valori molto bassi. Ecco che l'infermiera quindi rimuove il cateterino e informa che la manovra verrà eseguita in asepsi e che sarà un'azione che non provoca dolore. Lo informa inoltre che dovrà mantenere una medicazione a piatto per 24 ore. Durante la rimozione del cateterino, il paziente si mostra insicuro e ansioso. Chiede infatti di rimandare di alcuni giorni la terapia riabilitativa. L'infermiere gli spiega che ciò significa rendere vani i progressi raggiunti fino ad ora e che più giorni passano senza il supporto del fisioterapista, più sarà problematico il recupero. La notte seguente CT riposa pochissimo, chiama spesso l'infermiere di turno affinché controlli la medicazione, l'aspetto delle gambe, ma il controllo algometrico si rileva comunque una VAS di 3 decimi, quindi di nuovo valori molto bassi. Ecco che l'infermiere si rende conto che la sua ansia è dovuta principalmente alla paura di riprovare il forte dolore dei giorni passati. L'imminente trasferimento in un altro reparto provoca inoltre in CT la paura di non essere più seguito e assistito come lo è stato finora nel reparto dove si trovava. L'infermiere parla a lungo, quindi la relazione d'aiuto qui è evidente con CT, cercando di soddisfare il suo bisogno di essere rassicurato riguardo al percorso assistenziale che lo attenderà. Ed ecco che CT appare rasserenato e riesce finalmente a riposare durante la notte. Al mattino la persona è consapevole del fatto che durante il suo percorso riabilitativo potranno verificarsi altri momenti in cui il dolore tornerà a manifestarsi, ma è comunque preparato ad affrontarli con l'aiuto della famiglia e del personale altamente specializzato presente nel reparto in cui verrà trasferito. Bene, adesso applichiamo il modello della complessità assistenziale analizzando la fase del trasferimento. Lungo l'asse salute e malattia abbiamo una situazione di stabilità. Il dolore al trasferimento è controllabile dal punto di vista farmacologico, ma c'è la paura di affrontare i giorni che seguono senza la copertura antalgica per mezzo del cateterino epidurale, che rende CT potenzialmente instabile lungo questo asse. L'agitazione, l'ansia e lo stress incidono notevolmente sulla reale interpretazione da parte dell'infermiere riguardo la presenza del dolore. Ma gli strumenti in possesso del professionista, quindi scale algometriche, interventi relazionali, la raccolta dati, l'osservazione, sono fondamentali per tentare di mantenere CT stabile e mantenere un controllo sulla sua situazione clinica. I riferimenti al codice deontologico, al 4.4, cita l'infermiere che l'infermiere deve essere informato sul progetto diagnostico e terapeutico, e al 4.5 che cita che l'infermiere garantisce le informazioni e soprattutto si adegua al livello di comunicazione del paziente che ha di fronte. Lungo l'asse compressione scelta si appresta un'alta capacità di comprensione scelta da parte di CT, che viene ampiamente utilizzata dall'infermiere per fornirgli le informazioni riguardo il percorso che lo attende nel reparto che lo accoglierà. Lo informa sulla continuità assistenziale che gli verrà garantita. Questo avverrà tramite la trasmissione dei dati clinici e assistenziali al personale medico e infermieristico presente nell'unità operativa, dove trascorrerà tutta la fase di recupero funzionale. La persona in questa fase è in grado di riconoscere la reale intensità del dolore, è in grado di comunicarla verbalmente ed è consapevole del fatto che se questa dovesse aumentare, gli interventi infermieristici verranno pianificati attraverso gli stessi strumenti utilizzati fino ad ora con esito positivo nel reparto di cardiochirurgia. Gli strumenti rimangono gli stessi in quanto gli infermieri che assisteranno CT nel reparto riabilitativo 2 giorni prima del trasferimento vengono accolti dai colleghi della cardiochirurgia per osservare la gestione di tutti quegli aspetti non comuni alla loro unità operativa. Questa è un'attività esclusiva, solo infermieri esperti che sono in grado di fornire una consulenza infermieristica, che è un aspetto fondamentale della continuità assistenziale. Anche in questa fase rimane costante l'attività esclusiva di educazione alla salute e all'autocura. I riferimenti al codice sono il 4.2, dove cita che l'infermiera ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali. Il 4.3, dove cita che l'infermiere ne facilita i rapporti con le persone per lui significative, a cui lui fa riferimento. E al 4.7, che cita che l'infermiere garantisce la continuità assistenziale, e questo grazie agli strumenti, la gestione degli strumenti informativi in suo possesso. Il terzo asse dell'autonomia interagisce con le dimensioni precedentemente descritte. Il dolore in questo momento è controllabile. Le condizioni della persona sono di parziale dipendenza. Per questo motivo l'infermiere decide di attribuire attività di tipo generico al personale di supporto. Tali attività però possono ancora compromettere la stabilità del dolore, che può regredire in qualsiasi momento. Ecco che l'infermiere rimane responsabile comunque della pianificazione, della supervisione, della valutazione degli esiti degli interventi effettuati. Il professionista inoltre è responsabile nel valutare la capacità e l'esperienza dell'OTAOS e il grado di discrezionalità presente nell'operatore, cioè chi decide chi. È l'infermiere che individua la persona con cui collaborare e avvalersi della sua opera per espletare le attività generiche. Il riferimento è dal decreto 739 del 94, che all'1.1 cita che l'infermiere è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. All'1.3 cita che pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico e per l'espletamento delle funzioni si avvale, dove necessario, dell'opera del personale di supporto e ne contribuisce comunque all'1.4 alla loro formazione. Avendo così analizzato le fasi di tutta la degenza di CT, abbiamo visto come gli assi si modificano in relazione all'intensità del dolore e di conseguenza come si modifica e cambia il ruolo dell'infermiere. La variabile salute e malattia rappresenta l'area dell'attività collaborativa dell'infermiere con altre figure professionali. Con l'aumento dell'intensità del dolore diminuisce la discrezionalità decisionale dell'infermiere, ma a quest'ultimo è comunque richiesta un'alta capacità di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni terapeutiche, di monitorare i sintomi, di individuare tempestivamente la potenziale insorgenza di effetti collaterali, di valutare il dolore in relazione all'efficacia della terapia, e queste sono attività specifiche. La variabile comprensione scelta rappresenta un'area di autonomia dell'infermiere, richiede un'alta discrezionalità decisionale, in quanto si collocano gli interventi di tipo educativo, di sostegno e mobilizzazione delle risorse della persona assistita. Analizzando il caso, il forte dolore nella fase iniziale e la paura della sua ricomparsa nella fase successiva diminuiscono in maniera importante la capacità di comprensione scelta da parte dell'assistito. Il paziente ha quindi necessità di essere informato sull'origine e sull'andamento del dolore in relazione all'evoluzione della patologia e di essere coinvolto insieme alla propria famiglia nel percorso assistenziale. Rispetto alla variabile azione-autonomia, le attività devono essere adattate al livello del dolore, secondo comunque delle priorità. Le attività di pianificazione, supervisione, verifica, formazione e addestramento del personale di supporto sono esclusive delle infermiere. Le attività assistenziali vengono svolte in prima persona dall'infermiere con il coinvolgimento parziale in questa fase del personale di supporto, addestrato comunque adeguatamente alla situazione specifica. Ecco che competenza significa anche capire quando ricorrere all'aiuto del personale di supporto e decidere chi coinvolgere. La competenza specifica deriva quindi, oltre che dal profilo professionale 739 del 94, anche dalla formazione post-base continua e l'applicazione di ciò che si è appreso. L'infermiere inoltre integra e riconosce la collaborazione di figure specialistiche che in questo percorso sono rappresentate, oltre che dai medici chirurghi, anche da fisiatri e fisioterapisti della riabilitazione che risultano essere stati fondamentali per il recupero funzionale di CT grazie a una mobilizzazione precoce. Per dare adeguate risposte a problemi complessi, come nel caso che abbiamo affrontato, occorrono interventi sempre più professionali, realizzati da infermieri esperti, che garantiscono la continuità assistenziale, pianificano, gestiscono e valutano con responsabilità l'attività dell'assistenza. Grazie.